State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Rizzoli e questo è un podcast di radio SBS. Questa mattina noi apriamo il nostro programma dalla guerra in Est Europa con gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in Ucraina. Recentemente appunto c'è stata la dichiarazione della legge marziale da parte del presidente russo Vladimir Putin in 4 regioni in Ucraina e insomma altre le questioni che andremo ad esplorare questa mattina. Lo facciamo con il giornalista Giuseppe D'Amato, esperto di Russia ed Europa orientale. Giuseppe, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno Australia.
Dicevo appunto che il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato la legge marziale in 4 regioni dell'Ucraina occupate appunto dal mese scorso: Kherson, Zaporizhia a sud, Donetsk e Luhansk a est. Ricordiamo appunto che è un'occupazione che non è riconosciuta ed è condannata a livello internazionale, ma in ogni caso la legge marziale in questi territori è stata annunciata ed è entrata in vigore proprio nella giornata di ieri. Allora Giuseppe, innanzitutto quali sono i dettagli di questa legge marziale, l'impatto sulla popolazione e perché questa mossa di Putin?
Principalmente c'è il grosso problema da parte delle autorità russe di dare maggiori poteri a coloro che li stanno rappresentando in quei territori che sono stati ufficialmente annessi con il referendum di un mese fa. Quindi di conseguenza è un tentativo semplicemente di riuscire a mantenere il controllo su questi territori. E poi la situazione è estremamente complicata dal punto di vista militare, anche perché per esempio nella regione di Kherson c'è proprio un vero attacco da parte delle forze di Kiev e vi è il ritiro delle forze russe che con loro stanno evacuando anche parte della popolazione. Qui c'è poi il grosso problema di riuscire a capire chi sta con chi e quindi di conseguenza Mosca sta dando poteri, enormi poteri ai propri rappresentanti sul territorio. Questo è il primo e più importante significato. E poi certo la situazione sul terreno è estremamente complicata, anche perché dal punto di vista della guerra convenzionale i russi sono in difficoltà, perlomeno questo ha ammesso anche il comandante delle forze russe, ha detto che ha usato proprio la parola difficoltà e quindi di conseguenza si deve cercare in qualche maniera di salvare il salvabile. Quindi è una situazione estremamente confusa e c'è un tentativo in qualche maniera di arrivare alla tregua invernale, perché comunque sia, anche se non ci sarà una tregua scritta, ma l'inverno imporrà un congelamento delle operazioni militari sul terreno e questo darà maggior tempo ai russi di poter preparare i 300.000 che sono stati reclutati nell'ultimo mese. Quindi la Russia non fa altro che tentare di guadagnare più tempo possibile.
Ecco Giuseppe, e che cosa significa per la popolazione locale appunto l'implementazione di questa legge marziale? Che cosa vuol dire nella vita quotidiana?
L'elemento più importante è che c'è il coprifuoco a una certa ora e c'è una forte limitazione dei movimenti in questi territori, ma poi comunque c'è una situazione di ordine pubblico così precaria che è logico che è una situazione pericolosissima per la popolazione locale, ma del resto questa è una situazione estremamente complicata sul terreno.
Ecco Giuseppe, appunto tu parlavi di una tregua non scritta a causa dell'arrivo dell'inverno. Nel frattempo la Compagnia Energetica Nazionale Ucraina ha chiesto ai cittadini di prepararsi e di caricare tutti i propri dispositivi elettrici, ma anche di munirsi di coperte e di fare scorta d'acqua a causa delle previste interruzioni di corrente nei prossimi giorni a seguito appunto di attacchi missilistici russi che hanno colpito appunto impianti elettrici nel paese, quindi chiaramente la situazione diventa ancora più critica per la popolazione locale.
Beh, certo, c'è un grosso problema energetico, c'è un grosso problema di approvvigionamento anche idrico, quindi c'è una situazione estremamente complicata. Infatti, dopo l'attentato, o il presunto attentato, sul ponte di Crimea di una decina di giorni fa, sono iniziati dei bombardamenti fortissimi contro le infrastrutture civili e stanno mettendo fuori gioco, sembra, il 30%, addirittura il 40% delle centrali elettriche ucraine. Allo stesso tempo, dall'altra parte del confine, nella regione di Belgorod, che è una regione russa di confine con l'Ucraina, sta avvenendo più o meno la stessa cosa, ci sono dei continui bombardamenti anche lì contro infrastrutture di civili. Infatti le scuole sono state chiuse per 2 settimane, nello stesso tempo le autorità locali stanno controllando i vari rifugi per riuscire a capire quali sono i rifugi antiaerei che sono nelle città. Quindi c'è una situazione estremamente complicata, c'è una recrudescenza di violenza nei confronti della popolazione civile da una parte e anche dall'altra, in maniera chiaramente anche molto meno devastante rispetto a quello che succede oltre i confini in Ucraina, ma certamente sono tantissimi gli eventi che si sono registrati negli ultimi giorni e nelle ultime ore, e quindi c'è un colpire duramente i fianchi da parte dei belligeranti, e quindi insomma c'è una situazione estremamente complicata. La popolazione civile sta iniziando a pagare un peso, sta iniziando a pagare duramente quanto sta avvenendo. Inoltre il Cremlino ha definito nelle 8 regioni confinanti con l'Ucraina tutta una serie di misure che prevedono anche qui la limitazione del movimento da parte della popolazione. Il Cremlino in tutte le salse ha detto che non verranno chiuse le frontiere della Federazione Russa, e questo è estremamente importante, questo chiarimento, anche perché si vuole evitare quello che è avvenuto un mese fa circa, quando centinaia di migliaia di russi si sono messi in fila per superare la frontiera, andare all'estero e evitare la mobilitazione parziale. Quindi insomma ci sono delle situazioni estremamente complicate, in grossa evoluzione sia da una parte che dall'altra, e chi sta iniziando veramente a pagare pesantemente il prezzo di quanto sta avvenendo è proprio la popolazione civile.
Ecco, Giuseppe, nel frattempo il portavoce del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha appunto detto che il personale iraniano si trova in Crimea per aiutare i russi negli attacchi con i droni di Teheran contro l'Ucraina. A questo proposito il presidente ucraino Zelensky ha detto che appunto servono nuove potenti sanzioni contro Russia e Iran per collusione con uno stato terrorista, e le autorità britanniche hanno deciso di sanzionare il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane Mohammad Bagheri e in generale l'Iran per appunto la sua fornitura di droni all'esercito russo. Ecco, che cosa sappiamo di questa situazione?
Ma prima di tutto non è nulla di sorprendente quanto sta accadendo. Si sa fin da luglio che la Russia ha acquistato questi droni. La sorpresa è che ce ne siano così tanti che sono entrati in azione, e così in breve tempo gli esperti hanno imparato rapidamente a utilizzarli. Mosca chiaramente nega che questi siano droni iraniani, la stessa cosa fa Teheran, ma dalle immagini che riceviamo, dalle foto che riceviamo dall'Ucraina, non ci sono tantissimi dubbi, perlomeno gli esperti militari non esprimono grandi dubbi. Quindi purtroppo è avvenuto quello che tutti quanti temevano e quello che tutti quanti sapevano.
E nel frattempo appunto anche Mosca avverte la NATO dicendo: siamo vicini allo scontro diretto, l'invio di truppe della NATO in Ucraina per un confronto diretto con l'esercito russo, ha detto il presidente Putin, potrebbe causare una catastrofe globale. Che cosa dobbiamo interpretare a seguito di queste parole di Putin? C'è un pericolo davvero che appunto accada questo scontro diretto?
Ma la dirigenza russa in questo momento è in estrema difficoltà e soprattutto è in estrema difficoltà nei confronti della propria opinione pubblica interna. Sollevare pericoli di un certo tipo, pericoli esterni, può aiutare a riuscire a ricompattare questo fronte. Tutto quello che vediamo fino adesso è semplicemente retorica mediatica, concretamente non vi sono fatti che possano suffragare queste ipotesi. Certo, i rischi sono altissimi, anche perché gli occidentali con la NATO e i russi da anni vanno avanti a punzecchiarsi, soprattutto nei mari aperti, nel Baltico, nell'Oceano Atlantico, nel Mar Nero, in giro per il mondo. Questo quando non c'era una situazione di conflitto come attualmente vi è in Ucraina, queste notizie non erano neanche non si prestava estrema attenzione a tutte queste tipi di notizie, soprattutto questi inseguimenti sugli oceani da parte di velivoli militari. Il rischio che vi possa essere un qualche incidente, che vi possa essere un qualche cosa che provochi ulteriore tensione, questo chiaramente è alto, anche perché vi sono assolutamente grandi concentrazioni di forze militari sia da una parte che dall'altra, che sono estremamente vicine una con l'altra. Per fortuna i canali di comunicazione dei militari dei due blocchi funzionano, e funzionano anche molto bene. La speranza è che non si superi mai il limite della retorica mediatica.
Allora, Giuseppe D'Amato, giornalista esperto di Russia ed Europa orientale, noi ti ringraziamo per essere stato con noi anche questa mattina sulle frequenze di Radio SBS e ti diamo appuntamento alla prossima.
Grazie a voi tutti e arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.